Newsline Sera.
18.33, Newsline che apriamo con la politica. Buonasera da Domenico Guarino in studio per questa edizione. Al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, Matteo Renzi lancerà un nuovo soggetto politico. L'obiettivo è quello di superare Italia Viva e le difficoltà che sta vivendo negli ultimi mesi. L'appuntamento è per questo sabato 11 gennaio, che vedrà la nascita di quello che ha definito all'interno della sua newsletter la Casa dei Moderati, una sorta insomma di terzo polo rinnovato, disponibile a un campo largo di centrosinistra in vista delle prossime tornate elettorali. Ma ci dice tutto Raffaele Palumbo.
L'occasione sono i 50 anni di Matteo Renzi. Il contenitore è cambiato, non più la Leopolda ma le Cartiere Carrara, e l'annuncio per creare maggiore appeal è proprio alla Renzi. Lancerò anche un po' di idee folli, ha detto. D'altronde, se non c'è follia, non ci sono io. La follia riguarda un'Italia Viva 4.0, un nuovo soggetto politico che rappresenta un vecchio sogno dell'ex sindaco di Firenze. Il terzo polo, la casa dei moderati, l'ala centrista del centrosinistra, è disponibile al campo largo da una posizione più netta e finita. Una necessità, viste le recenti fuoriuscite di alcuni dirigenti del partito, ma anche quella voglia di mettere insieme chi non si riconosce nel progetto di Elish Line né è disponibile a cambiare campo. Finora la cosa non è stata esattamente premiata dagli elettori, ma Renzi ci prova ancora. Parla di riscossa, di una nuova energia che superi quella che ha chiamato la fase zen del suo partito. Dunque, che campo largo sia, dal PD al Movimento 5 Stelle fino all'Alleanza Verde Sinistra. L'ala moderata per vincere le elezioni insieme al PD contro il non schierarsi di Carlo Calenda, disponibile a smussare le polemiche con Conte. Una mossa audace in un'epoca di polarizzazione delle posizioni politiche, che trova il consenso del presidente della regione toscana Eugenio Giani, che in vista di un suo secondo mandato dice: io perseguo solo il modello del campo largo che va dai moderati di Italia Viva fino ai 5 Stelle. Nel frattempo, per sabato è già stato annunciato il tutto esaurito, mentre la settimana dopo, il 18 gennaio, si incontreranno a Milano i cattolici del PD, capitanati da Romano Prodi. L'anno politico è iniziato e in controtendenza sembra proprio che lo stia facendo all'insegna del centro.
E intanto in Toscana, anche in Toscana naturalmente, ci sono le felicitazioni per la liberazione di Cecilia Sala. È una bellissima notizia, così il presidente della regione toscana Eugenio Giani a margine di un evento a Firenze. Sentiamo.
Bellissima, è stata una grande notizia che noi raccogliamo con entusiasmo. Io ancora davanti a me Cecilia, quando insieme a Bernardica, il mio portavoce che ha organizzato quello che è la New Generation 2 anni fa, gli consegnammo il Pegaso della regione toscana. Una giornalista brillante, intelligente, una scrittrice animata dalla curiosità nelle vicende del mondo, che l'ha portata a questa ricerca di testimonianza, di scoperta, di attività giornalistica in Iran, salvo quello che poi è accaduto, l'arresto, la detenzione in uno dei carceri di maggiore rigore. Poi ecco il lavoro che veniva auspicato venisse fatto un po' fuori da quello che erano i circuiti mediatici più evidenti, ha portato a questa azione. Quindi io ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per restituirci una straordinaria personalità come quella di Cecilia Sala.
E veniamo alla questione delle svastiche vergate durante le vacanze natalizie al liceo Michelangelo a Firenze. Un atto gravissimo e inammissibile, così una nota ai genitori componenti del consiglio d'istituto del liceo, che hanno espresso piena solidarietà alla dirigente, agli studenti, alle studentesse e docenti, a personale ATA. Il consiglio d'istituto ha chiesto alle autorità di fare luce sulla vicenda, alla comunità fiorentina di non sottovalutare questi episodi gravissimi. Oltre alla condanna, è necessario fare insieme un percorso tra scuole, istituzioni e famiglie di sensibilizzazione ed educazione ai valori della pace e della Costituzione, per sviluppare gli anticorpi sociali a questi episodi di matrice fascista, come l'aggressione febbraio 2023 proprio davanti al Michelangelo e le scritte su Accalarenzia in questi giorni in via Pisana. Questo quanto ha detto ai nostri microfoni Vania Bagni, presidente dell'AMPI di Firenze. Sentiamola nell'intervista di Chiara Brilli.
Ci sono delle cose che vanno fatte, che riguardano tutto e tutti noi, anche da libere cittadine e cittadini. Cioè, il primo è quello che va mantenuta viva la cultura del dialogo. investire sulla pace, intanto in un'educazione e sensibilizzazione, perché la scuola resta comunque il luogo privilegiato per la promozione dei valori democratici antifascisti, e quindi andrebbe investito su questo aspetto, oltre ovviamente a condannare con fermezza questi episodi di apologia del fascismo e vandalismi di matrice antidemocratica. Occorre però investire dalla scuola, dalle famiglie. Per esempio, sarebbe interessante capire i ragazzi e le ragazze, gli studenti e gli studenti, come reagiscono rispetto a queste situazioni, e non lasciarli come dire soli a se stessi. E
sul fronte politico il PD, ma poi anche la CGIL, hanno ribadito la richiesta dello scioglimento di formazioni che si richiamino al partito fascista e che tutt'oggi portano avanti ideologie contro la Costituzione e la democrazia.
Però ricordiamoci anche che non basta, perché non è che sciogliendo una formazione questa all'improvviso scompare. Noi abbiamo bisogno di costruire un percorso collettivo di lotta contro questa deriva antidemocratica. Quindi condannare va bene, però se noi non ribaltiamo il profilo culturale e quindi ricominciamo a costruire un tessuto sociale che si basa sul rispetto, la consapevolezza della storia.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Veniamo alla questione dell'esplosione Deposito Eni di Calenzano. Domani sarà un mese da quella tragica vicenda. C'è stato un nuovo sopralluogo da parte della Procura di Prato, ricordiamo l'esplosione del 9 dicembre che ha portato poi alla morte di 5 persone, tutte impegnate a vario titolo in mansioni lavorative sul posto. Il procuratore Luca Tescaroli ha inoltre disposto nuove perquisizioni nell'ambito del fascicolo di indagine aperto per omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzione e altri disastri, e rimozione o omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro. Il magistrato si è recato nuovamente sul posto. Una volta terminata la visita, ha disposto queste le sue parole: perquisizioni, ispezioni e sequestri integrativi ulteriori, ha detto, nei confronti di 4 obiettivi: funzionale a individuare documentazione necessaria per individuare responsabilità dei soggetti in ipotesi responsabili. Il sopralluogo di questa mattina ha visto coinvolto il consulente tecnico nominato alla procura e gli altri consulenti, gli investigatori appartenenti all'arma dei carabinieri e del reparto operativo del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze, del dipartimento prevenzione ASL Toscana Centro e dei vigili del fuoco. L'obiettivo è quello di individuare le cause dell'esplosione. Le indagini, ha precisato Tescaroli, sono in corso di espletamento con carattere, ha detto il magistrato, di assoluta priorità. In nessun'altra città d'Italia la pressione degli affitti brevi è alta come a Firenze, in particolare nel centro storico, dove superano il 40%, pensate, del totale delle abitazioni non principali. A dirlo è l'ultimo osservatorio del mercato immobiliare redatto dall'Agenzia delle Entrate. Sentiamo i dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Il parametro preso a riferimento nello studio è proprio l'indicatore di intensità del mercato delle locazioni brevi, ovvero la quota che riveste l'offerta di Airbnb e affini rispetto allo stock residenziale al netto delle abitazioni principali. L'incidenza delle locazioni brevi è decisamente inferiore al totale nella maggior parte delle città italiane. Di solito si parla del 3% e il 4%, fa eccezione Firenze, dove si raggiunge una quota del 13%, e Venezia dell'11%. Sul podio Milano col 5,7%. Gli alloggi destinati a locazione breve superano il 20% del totale delle abitazioni non principali nei centri storici di Milano e Venezia, e vanno anche oltre il 40% nel centro storico di Firenze. Le stime fanno riferimento al 2023. Adesso si parla di 13.000 secondo le ultime stime ufficiali, in attesa ovviamente che l'attivazione del nuovo codice identificativo nazionale CIN permetta di accertarne l'effettiva quantità. Per quanto riguarda le stime sui ricavi, il ricavo medio lordo per chi mette a rendita breve un appartamento sotto i 30 giorni a Firenze per un anno è di circa 23.000 euro secondo l'osservatorio, il che la rende la seconda città d'Italia dove si può guadagnare di più, dietro a Venezia con 26.000 euro. In queste due città, sottolinea la ricerca, la scelta delle locazioni breve è sostanzialmente più vantaggiosa della locazione di lunga durata, ma ammette alcuni valori, come nei centri storici di Firenze e Milano, comportano la possibilità degenerare sia impatti negativi sulla vita dei residenti, sia trasformazioni profonde di tessuti urbani residenziali in aree prevalentemente turistiche.
Carcere Fiorentino di Sollicciano, è estremamente grave il quadro che emerge. Il degrado fisico della struttura si intreccia con problematiche di gestione aggravate dalla cronica carenza di personale che peggiora ulteriormente la situazione sia per le persone detenute sia per il personale che vi lavora. Questo è quanto emerso al sopralluogo svolto oggi nel penitenziario dalla Commissione Politiche Sociali, Sanità e Servizi del Comune di Firenze, presieduta da Edoardo Amato del Partito Democratico. La commissione ha visitato le sezioni del giudiziario, il reparto accoglienza e la TSM, il reparto dell'articolazione per la tutela della salute mentale. Ovunque, viene spiegato in una nota, è stata riscontrata una situazione che compromette gravemente la dignità delle persone detenute e rende impossibile perseguire la funzione rieducativa della pena. Come sapete, intorno al carcere di Sollicciano, anche a seguito dei tragici episodi che sono susseguiti nel 2024 e ancora all'inizio del 2025 col suicidio del giovane detenuto 25enne, intorno a Sollicciano c'è un ampio dibattito relativamente al futuro della struttura. Secondo la sindaca Funara, che è intervenuta a riguardo anche recentemente, l'obiettivo è, o comunque l'ipotesi preferibile, è quello di un abbattimento di Sollicciano. Di parere diverso e invece l'ex assessore all'urbanistica e volontario dell'associazione Pantagruel, l'architetto Gianni Biagi, che è collegato con noi. Buonasera, architetto.
Buonasera, buonasera.
Lei dice invece che sarebbe il caso piuttosto di ristrutturarlo. Perché e a quali condizioni?
Ma io parto da questa considerazione che demolire e ricostruire un carcere mi pare una operazione che, seppur giusta nel concetto, sia praticamente impossibile in questo paese e quindi rischia di diventare una ipotesi non percorribile, quindi sostanzialmente il mantenimento dello status quo. Allora noi abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto più volte anche in assemblee pubbliche organizzate un paio di anni fa dalla ASL, che rimarcava ancora una volta le difficoltà del carcere, e forse converrebbe pensare a qualche intervento, diciamo, realizzabile. E allora abbiamo ipotizzato, io personalmente, non voglio coinvolgere l'associazione completamente in questo, ma l'associazione ha condiviso parte di questo percorso, abbiamo avviato qualche ragionamento e recuperando spazi oggi esistenti nel carcere, che sono sostanzialmente sottoutilizzati, almeno così mi dice il garante Cruccolini, si potrebbe fare dei luoghi volano dove ospitare i detenuti e liberare parzialmente per parti il carcere attuale per intervenire e rimetterlo a posto. Nella sostanza, che cosa diciamo? C'è un magazzino posto fra il carcere di Sollicciano e il carcere Gozzini che è sostanzialmente in gran parte inutilizzato. Se quello fosse trasformato in un luogo di detenzione in modo che ogni detenuto abbia una ventina di metri quadri di spazio utile, quindi abbia uno spazio per dormire, uno spazio per mangiare, uno spazio per scrivere, eccetera, si potrebbero liberare una volta fatto questo intervento due o tre sezioni per volta del carcere, e lì, accorpando due celle che oggi sono circa 9-10 metri quadri, anche lì realizzare, diciamo, un ambiente più grande di quello attuale, dove una persona, al massimo due, possono vivere in una condizione, come dire, decente. Per fare questo ci vorrà sicuramente del tempo, ma intanto si può cominciare a lavorare.
Quindi diciamo un intervento a rotazione, se non sbaglio a capire, 8 anni di lavoro più o meno lei ha preventivato, sì, l'investimento dovrebbe essere su...
Se si iniziasse con un intervento nel luogo più semplice, cioè quello del magazzino, dove oggi non c'è quasi niente, così mi dicono, perché io non l'ho visitato naturalmente.
C'è.
E andando a disposizione una decina di milioni di euro, qualcosa si vorrebbe iniziare a fare, e poi a rotazione negli anni, 5, 6, 7 anni, completare tutto il resto. Questo non risolve tutti i problemi del carcere, ma risolverebbe, secondo me, i problemi dei luoghi della fisica detenzione delle persone, che sono quelli più critici, perché ricordo che il carcere era nato come un carcere modello dove i detenuti stavano in cella solo per dormire, il resto della vita lo passavano nell'attività di lavoro, di studio, nella biblioteca, negli spazi aperti che ci sono e sono ampi. Poi in realtà stanno solo un'ora d'aria fuori, il resto sono sempre in cella e stanno in tre o due o anche tre in una cella di 10-12 metri quadri. Quindi è veramente una situazione ingestibile in questo modo.
Grazie, grazie all'architetto Gianni Biagi, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie, salve.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 9 gennaio alle 21, Le Volpi, corruzione politica e giochi di potere nel testo finalista UBU 2024 di Lucia Franchi e Luca Ricci con Giorgio Colangeli, Antonella Attili e Federica Ombrato. Biglietto ridotto per i soci della Controradio Club.
Per tutti i viaggi che aprono orizzonti, diventano scoperte e suscitano stupore. Toscana aeroporti per le persone, l'ambiente e lo sviluppo possibile.
Controradio.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Take my generation, baby.
La politica fiorentina, il primo j'accuse dell'anno è rivolto alla sindaca Funaro, colpevole secondo le forze politiche di minoranza in consiglio comunale di essere troppo assente dai lavori dell'aula. Nonostante il tentativo di smorzare la polemica, giudicata sterile dal PD, le opposizioni, esclusi i renziani, hanno depositato una richiesta di motivazione al presidente del consiglio Cosimo Guccione e al direttore Riccardo Nocentini, minacciando una possibile decadenza dal ruolo di sindaca. Ai particolari da Sandra Salvato.
Come il cartellino giallo dell'arbitro in una partita di calcio, è scattata l'ammonizione per la sindaca Sara Funaro. Le opposizioni, tranne Italia Viva, hanno sottoscritto un'istanza di richiesta di giustificazione per le sue assenze, 4 consecutive. Una mancanza di rispetto per il Consiglio, dicono Lista Schmidt, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Firenze Democratica e Sinistra Progetto Comune, soprattutto in un momento delicato per la città in cui c'è bisogno di confronto e collaborazione. Una bacchettata appellandosi all'articolo 25 dello statuto, che non suscita tuttavia nessuna risposta da Funaro, intenzionata piuttosto a spegnere il contrasto sul nascere e a lasciare alle forze politiche di maggioranza lo spazio per una replica. Si fa avanti per primo il capogruppo PD Luca Milani. Ci si inventa tutto pur di fare notizia, commenta chiarendo l'intento pretestuoso della polemica, che non tiene conto della realtà. La sindaca ha anche altri obblighi da assolvere, suo il dovere in qualità di responsabile della città metropolitana di essere presente ad esempio a Calenzano, alla centrale Eni, dove c'è stata la drammatica esplosione costata la vita a 5 lavoratori. Una seduta saltò per questo. Arriva poi la reazione di Marco Semplici e Michela Monaco della Civica Funaro Sindaca, che parlano di ricerca di visibilità da parte dei consiglieri di minoranza, invitati perciò a contare meno e a essere più propositivi.
Questa mattina, durante Dillo a Controradio, il programma dedicato alle segnalazioni degli ascoltatori, si è parlato della pista ciclabile di Viale Matteotti, dove si è tenuto nei giorni scorsi un flash mob di FIAB Firenze Ciclabile e altre associazioni dell'Alleanza Fiorentina per la Giustizia Ecologica, Sociale e Climatica per contestare la qualità e la sicurezza della riqualificazione della pista nell'ambito dei lavori alla nuova tranvia per Bagnaripoli. Ne abbiamo parlato con il presidente di FIAB Firenze, Tiziano Cardinale. Carducci.
Già adesso molto spesso chi va in bici si rende conto che può capitare che pedoni spesso invadano la pista, specie sui viali dove molto spesso il marciapiede è fatto di pietre disconnesse e quindi la pista è comprensibilmente più facile da percorrere per chi ha un passeggino, un trolley e anche e soprattutto per persone disabili. Situazione molto confusionaria che può creare interferenze, problemi di sicurezza. Noi a suo tempo chiedemmo innanzitutto che si individuassero delle diverse soluzioni in termini di materiali, perché appunto le pietre lo vediamo in tante strade del centro, già da nuove hanno diciamo arrotolamento, una risposta peggiore anche in termini di aderenza rispetto a un asfalto. Poi avere il marciapiede a un livello diverso, perché appunto anche il semplice gradino di un marciapiede per chi si muove a piedi diventa un segnale evidente di qual è il limite della pista. E poi il cordolo è previsto dalla legge e non si capisce perché, trattandosi semplicemente di un controviale, diventa non necessario. Questo non tanto perché ci sia un tema diciamo di sicurezza, di scontri con le auto, perché appunto è un controviale, immaginiamo servirà per la tipica sosta per il caffè, però ci immaginiamo che questa sosta molto probabilmente senza alcuna delimitazione avverrà proprio sulla pista. I tempi sono molto contingentati, però sono delle modifiche, uno, che sono all'attenzione dell'amministrazione ormai da anni e quindi riteniamo che sia piuttosto ingiusto continuare a nascondersi dietro un dito, e due, sono delle modifiche che oggettivamente non interferiscono, non stravolgono il tracciato, l'infrastruttura.
Da oggi con i commercianti della città partirà un percorso di ascolto continuo, un tavolo permanente che accompagnerà tutti i lavori. Fare la tranvia è fondamentale per il futuro della città. Chiediamo un po' di pazienza ai fiorentini, ma garantiamo ascolto, partecipazione, supporto, visto che abbiamo messo un bel po' di risorse per il sostegno e l'attività economica attraverso una serie di sgravi per la Tari, sia per chi è sui cantieri che sia per chi è vicino. Il meccanismo sarà semplice, non ci saranno da fare incredibili percorsi burocratici. Questo quanto dichiarato l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, parlando a margine dell'incontro organizzato dalla Confcommercio della nuova linea tranviaria, la Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli, di tranvia della VAX. Ha parlato anche la sindaca Sara Funaro, che ha parlato anche dei 12 nuovi bus elettrici finanziati dall'Unione Europea che sono stati presentati oggi a Piazzale Michelangelo da Autolinee Toscane. Sentiamo Funaro.
Ci sono le prove in questi giorni che dovrebbero completarsi a breve e contemporaneamente stanno lavorando sia il Comune di Firenze sia Sinfi e tutti gli attori in campo per la parte dell'allineamento degli impianti semaforici in Piazza della Libertà, che sappiamo che era un tema importante. Già dalle prime prove ci sono stati i primi risultati positivi, lo abbiamo visto nella giornata di oggi, nella giornata di ieri, e ovviamente il nostro auspicio che finiti i 20 giorni di preesercizio poi si possa passare all'operatività della linea, in modo da poi da proseguire anche con la canterizzazione della linea per andare ad avere un trasporto che sia sempre più sostenibile. I 12 bus elettrici vanno in questa direzione per rafforzare il trasporto all'interno dell'area del centro storico, anche questa era una cosa che avevamo detto e che volevamo mantenere. Grazie a questi bussini avremo un trasporto più sostenibile per l'ambiente e dall'altra parte dei bussini più capienti per poter accompagnare più cittadini.
Ecco, allora 12 nuovi bus elettrici, come dicevamo e come commentava la sindaca Funaro. Buonasera Gianni Becchelli, presidente Autolinee Toscane, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Quindi un intervento per ampliare la flotta lo fa in senso ecologico e con diciamo una dimensione, no? E anche una dotazione che è particolarmente adatta al centro storico di Firenze.
Esattamente. Sono per adesso 12 bus elettrici nuovi, ne arriveranno nel corso del prossimo anno, tra quest'anno e parte del prossimo anno, circa 70. Questo andrà a modificare sostanzialmente la flotta e avrà un grande vantaggio, perché questi sono moderni, ovviamente tecnologicamente molto avanzati, silenziosissimi nel centro urbano, soprattutto apportano un elemento di maggiore compatibilità ecologica rispetto a un centro storico così delicato e importante come quello di Firenze. Del resto le stesse politiche le stiamo adottando con altre città storiche importanti come Lucca, Prato, dove anche in quel caso si sono fatti investimenti pubblici in questa direzione, che dovrebbero tradurre, questo è il nostro obiettivo, almeno fare in modo che sia sempre di più una compatibilità ambientale tra il traffico, il trasporto e le città e i centri storici, cosa non scontata, perché lo sapete, a tutt'oggi molti ritengono molto più conveniente utilizzare la propria auto. Dobbiamo dimostrargli che è meglio utilizzare invece il mezzo pubblico.
Questo è un po', come dire, una scommessa particolarmente difficile in un paese come l'Italia, che ha il maggior numero di auto pro capite rispetto quantomeno all'Europa, mi sembra, questo è il dato certo, poi non so su base mondiale come ci poniamo. È una città comunque come Firenze che nella classifica nazionale mi sembra tra i primissimi posti.
Sì, in effetti noi siamo, come dire, non messi male da questo punto di vista. Però siamo, come dire, a livello nazionale. A livello internazionale no, siamo ancora, dobbiamo raggiungere i migliori livelli europei. E in questa direzione dobbiamo andare, sia con questi investimenti che riguardano il settore elettrico, ma anche con il cambiamento degli altri, dove non sarà possibile utilizzare l'elettrico, non è possibile in grandi distanze ovviamente per motivi di ricarica. Dobbiamo però rinnovare l'intera flotta. Noi abbiamo trovato una flotta che aveva 13 anni, la porteremo entro i prossimi 2 anni a una media di 6 anni, 6 anni e mezzo, che è una media europea. Bisogna rendere il servizio europeo. Fare questo vuol dire anche rendere più agevole il viaggio e la capacità di essere attrattiva da parte del TPL. Non basta che sia un mezzo ecologico, bisogna che sia anche un mezzo che fa un servizio che la gente ritiene più efficiente per se stessa. E questa cosa ancora in parte culturalmente è vero che non c'è, in parte anche dedicata al fatto che in effetti non sempre riusciamo a riprodurre livelli di servizio di qualità importante, e invece in quella direzione bisogna continuare ad andare.
Grazie Gianni Becchelli, presidente di Autolinee Toscane, buonasera, da buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buonasera.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibilia, a causa di un incidente avvenuto questa mattina, chiuso il nodo per la A12 in direzione Firenze e in direzione Livorno Centro. Per lavori chiusa l'uscita di Livorno Aurelia in direzione Firenze. Per quanto riguarda il traffico in direzione Firenze, 2 chilometri di coda per un pericolo in avaria tra Cascina, la diramazione Pisa Livorno, e code in uscita a Cascina. Per traffico intenso, rallentamenti tra Navacchio e Cascina, tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare, code in uscita all'Astra, rallentamenti per incidente tra Livorno Aurelia e Livorno Porto. Sulla A1 direttissima, per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Firenzuola e Aglio in direzione Roma. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, arrivati diversi messaggi al WhatsApp 342-8104-111. Effettivamente ultimamente lo dico poco il numero, però insomma voi commentate giustamente, perché poi questo arricchisce il dibattito e soprattutto ci dà il polso, no, di quelli che sono gli umori dei nostri ascoltatori e quindi anche dei cittadini di Firenze, della Toscana, sulle frequenze, sui territori su cui trasmettiamo. Allora, la questione degli sgravi, un commerciante di Piazza delle Cure ci dice: non ci credo, sgravi per quello che riguarda la tranvia, i lavori alla tranvia promessi dall'assessore Giorgio. Il nostro ascoltatore è scettico rispetto all'ipotesi, ascoltatrice Simona, diciamo scettica, così per usare un eufemismo, perché dice: non ci credo, succederà come quando il ritardo di 2 anni sulla fine dei lavori di rifacimento Piazza delle Cure ce l'avevano promessi. Non sono mai arrivati, Simona? Punto interrogativo, facci sapere. Mentre c'è quest'altro messaggio invece di Francesco Francesca riguardo alla vicenda dei mezzi pubblici. Allora, Francesca dice che i mezzi pubblici si usano se sono affidabili, altrimenti si evita di farsi prendere in giro con orari con bus fantasma. Io ora francamente sarò, io come sapete non ho la macchina, quindi viaggio a piedi, bicicletta, mezzi pubblici. Ora sarò fortunato io, mi porto, che ne so, qualche benedizione divina, però francamente di grandissimi ritardi non ho mai incrociati, qualche volta corse saltate indubbiamente, ma è anche una questione di mentalità. Pensate quanto tempo perdete in macchina spesso in ingorghi del traffico, anche quello, no? C'è una cosa che vi porta via tempo e spesso molto di più di un ritardo di un autobus, quindi alcune volte è anche una questione di mentalità, questa almeno è la mia idea. È razza la parola chiave della terza edizione delle parole di Arbinec, l'iniziativa promossa a Pistoia nell'ambito delle giornate della memoria, che dedica al tema della Shoah una intera settimana di dibattiti, dialoghi e conversazioni. L'obiettivo della manifestazione, in programma in vari luoghi della città dal 19 al 27 gennaio prossimi, è trasformare una celebrazione in una riflessione, prendendosi il tempo per capire e indagare il rapporto problematico tra passato e presente. Sandra Salvato ha sentito l'ideatore e direttore della rassegna, Massimo Bucciantini.
Mentre l'anno scorso abbiamo scelto come parola ghetto, tutto sommato è una parola difficile, ostica, però in qualche modo delimitante uno spazio, questa è una parola pericolosa perché proteiforme, una parola però a cui ci stiamo abituando purtroppo, sempre più inseparabile della nostra quotidianità, che rischia di non creare più scandalo. E per questo che Ubinec dedica una settimana a questa parola, perché se da una parte nessuno più la pronuncia, è una parola però che così globale, puntiforme, che si è saputa adattare alle nostre vite. Noi non parliamo tanto di razza, o meglio, usiamo sempre il plurale, razzismi, razze, e pur sapendo che la genetica ha dimostrato che non esistono gruppi biologicamente distinti, il razzismo si fa sempre più beffa delle definizioni della scienza e di ciò che viene confermato nei laboratori scientifici. Un motivo in più per rifletterci e per far capire quanto l'uso delle parole dà consapevolezza sulla realtà delle cose.
Questa terza edizione come concretizzerà questo obiettivo?
Con 13 eventi. Come sempre noi diamo la parola a diversi linguaggi, linguaggio della musica, linguaggio del teatro e linguaggio appunto delle lezioni, no? Le chiamiamo appunto lezioni civile. Il primo incontro sarà l'11 gennaio, ci sarà la presentazione di un libro appena uscito da Einaudi, che è Il carteggio tra Primo Levi e il suo traduttore tedesco. Ma poi proseguiranno con lezioni spettacolo sul jazz e il razzismo e sul razzismo americano. L'ultimo incontro, il 27, con Paola Caridi e Gad Lerner, sarà appunto dedicato al conflitto arabo-israeliano, e il titolo sarà già, come dire, emblematico: come siamo arrivati a questo punto.
Uno studio condotto all'Università di Firenze in collaborazione con l'azienda ospedaliera universitaria di Careggi ha identificato un meccanismo cellulare che potrebbe spiegare le cause del dolore cronico nell'endometriosi, una patologia defibrillante che colpisce un numero rilevante di donne. La ricerca è stata realizzata dal gruppo guidato da Francesco De Logo e Romina Nassini al Dipartimento di Scienze della Salute, è stata pubblicata su Nature Communication. Sentiamo proprio Francesco De Logo, ricercatore del Dipartimento di Scienza della Salute.
Abbiamo scoperto che in realtà queste cellule di Schwann, che sono le cellule che avvolgono, diciamo, i nervi, non hanno solamente una funzione di tipo trofica, nel senso non solamente nutrono il nervo e lo sostengono, ma in qualche modo sembra che partecipino anche allo sviluppo e al mantenimento del dolore cronico. E si è visto che appunto queste cellule di Schwann in qualche modo vengono stimolate da una molecola, questo C5A, questa molecola del complemento, tipica molecola di uno stato infiammatorio, che viene rilasciato dalla zona lesa a livello dell'endometrio per poi appunto raggiungere queste cellule nel sistema nervoso periferico, scatenando una serie di processi intracellulari che poi portano allo sviluppo di questo dolore cronico e diffuso. Per la prima volta abbiamo visto che questo recettore per questa molecola presente sulle cellule di Schwann attiva proprio un meccanismo algogeno. Una volta che avviene il legame fra molecola e recettore, si attiva questa via intracellulare che poi porta alla produzione di principalmente stress ossidativo, che richiama cellule infiammatorie come macrofagi, che poi stabiliscono questa forma di neuroinfiammazione cronica che si automantiene e che stabilisce questa fase cronica dolorosa che poi si manifesta in tutte quelle zone innervate, quindi dal sistema nervoso periferico.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Flashing light delle valvola. E allora, la storia che vi raccontiamo questa sera è una storia, come ho detto nell'introduzione, che ha da una parte dell'incredibile e dall'altro del meraviglioso, e che ve la raccontiamo perché? Perché al di là del fatto che, insomma, di questa storia è coprotagonista. Buonasera, Giuseppe Barone, il responsabile musicale di Controradio e direttore del Rock Contest. Grazie di essere con noi, Giuseppe.
Ciao Domenico, buonasera agli ascoltatori.
Ho detto coprotagonista perché l'altro coprotagonista è Conor Carley, il chitarrista di Fountain D.C., quindi di quelle band che possiamo dire di Fountain D.C., insomma, è una band.
Ma è la band del momento.
Del
no?
momento, diciamo, assolutamente.
Potrebbero essere i nuovi U2, probabilmente.
Sì, attesi, peraltro sono negli Stati Uniti in questo momento, quindi tour mondiale, ma grandissima qualità musicale. Peraltro, lei ha una bella storia perché in un'intervista, per l'appunto, Conor cita i Valvola come l'emblema, no, della musica italiana di qualità. Cioè, lui racconta, alla domanda di un giornalista del sito Dear Waves, che potete peraltro ritrovare su Instagram l'intervista integrale, e il giornalista gli chiede: ma insomma, qual è un brano, una canzone italiana che ti ha colpito? Lui dice: non un brano, ma un gruppo, e cita i Valvola, di cui tu sei stato fondatore, no? Insomma, innanzitutto, Giuseppe, come hai preso questa notizia quando ti è arrivata? Immagino l'incredulità.
Ma con grande sorpresa, ovviamente. Peraltro era, credo, l'una e mezzo, le due di Capodanno, della notte di Capodanno.
Quindi hai pensato uno scherzo.
Sì, all'inizio ho pensato, ma sarà una roba fatta con l'intelligenza artificiale. No, in realtà era tutto vero. Conor racconta di aver trovato il disco in un negozio dei dischi, di essere stato incuriosito dalla copertina, di averlo ascoltato poi a casa e di essere rimasto, ora sembra strano che lo dica io di me stesso, cioè estremamente impressionato da quest'album, che definisce incredibile, pazzesco, iperboli davvero, cioè,
ma parte
davvero
anche l'espressione, proprio la possiamo dire quasi la prossemica. Allora, questa storia che raccontiamo peraltro con quel minimo di imbarazzo che ci contraddistingue, perché poi a Controradio siamo fatti un po' così, no? Cioè, siamo noi stessi a snobbare per primi le nostre cose. A me è piaciuta subito questa storia per un paio di motivi. Il primo, perché ci racconta, no, questi grandi gruppi vengono spesso visti come delle macchine da soldi, alcune volte lo sono, come delle persone dedicate totalmente solo allo showbiz, al business, eccetera eccetera. In realtà questo ci dimostra, e poi c'è anche una grande curiosità musicale, no? Una grande ricerca, la voglia di andare nel negozietto a scoprire dei gruppi nuovi, no? Questo è molto bello.
Bravissimo. In realtà noi abbiamo sempre detto che la musica che ci piace è più che altro un'attitudine, no? Questi gruppi inglesi, che poi noi passiamo, fanno parte insomma importante della nostra programmazione, hanno questa attitudine, che poi era la stessa di Valvola, alla curiosità. gli inglesi chiamano questa attività il digging, cioè il cercare, sì, la roba, ma cercare la roba che non si conosce. Quindi comprare un disco per un titolo di una canzone, per una copertina, e poi a casa scoprire se c'è qualcosa di valido, a volte di entusiasmante, oppure se era una sola come tante altre. E questa cosa la facevano i Valvole, evidentemente la fanno anche Fontaine's DC. È una cosa che forse non molti musicisti italiani fanno, ascoltando sempre gli stessi bacini musicali, diciamo così. È invece un'attitudine che ci piace molto, sì.
Assolutamente. Ed è anche l'attitudine, diciamo, musicale, la proposta di Controradio, che va completamente contro gli stilemi, no, di Spotify o altre robe, che invece ti propongono il brano più simile a quello che tu hai selezionato. L'altro capo di questa storia molto bella che vi abbiamo voluto raccontare, al di là appunto delle questioni personali e dell'orgoglio, voglio anche, no, in qualche modo di condividere questa storia con te, Giuseppe, che sei selezionatore della musica di Controradio e anche direttore artistico di Controradio, c'è questo fatto, no, che poi la creatività non ha confini, no? Cioè la metti lì, le cose che fai con passione, con qualità, e magari un messaggio nella bottiglia e a qualcuno arriva, no? Questa è una cosa, secondo me, incredibile, al di là del caso eclatante.
Sì, assolutamente sì, e però è anche testimonianza ad un tempo che non è più così, non è più così oggi. In quel periodo, negli anni 90, c'erano delle produzioni italiane che provavano davvero a guardare oltre confine e a essere diffuse e ascoltate oltre confine. Quel disco lì è a Londra, perché la Shadow Records, la nostra etichetta, aveva un distributore inglese, un americano, uno giapponese, e l'Italia... Ma in quegli anni in cui l'indio, tutto quel grande movimento di grandissima creatività, era veramente globale. Poi le scene si sono rinchiuse nei propri confini nazionali, e quindi sì, la musica potrebbe non avere confini. C'è stato un periodo in cui davvero non li aveva.
E noi lavoriamo con il Rock Contest e altro, perché questo torni ad essere. Giuseppe, grazie, complimenti, ricordati agli amici quando sarai quando le royalty arriveranno copiose,
se fioccano, mi ricorderò di voi quando sarà il momento.
No, aspetta, prima di salutarci, Dio, dove possiamo trovare un po' di questo materiale dei Valvola? Che progetti avete, quello che state pensando?
È la cosa più bella di tutte, in realtà, perché noi quel disco lì non abbiamo mai digitalizzato. Quindi,
bravi,
per trovarlo non è su YouTube, non è su Spotify, per ascoltarlo bisogna cercare il vinile in giro. Si trovano, e si trovano ancora.
Okay.
Ovviamente ora stiamo pensando comunque che forse è il momento di digitalizzarlo, forse.
Direi, Giuseppe, è arrivato il momento. Intanto ti salutiamo, Giuseppe Barone, buona serata, ciao ciao.
Ciao a tutti.
Vabbè, una storia veramente incredibile, l'abbiamo voluta raccontare sempre con quel minimo di pudore che ci contraddistingue, però davvero dell'incredibile, non perché, perché insomma chi ha potuto ascoltare, chi conosceva già i Valvola conosceva assolutamente la qualità del prodotto, ma per come è venuta fuori, no? Per questa casualità che rende conto anche di una curiosità che gli artisti poi hanno, per quanto i meccanismi siano sempre più difficili, come ci raccontava Giuseppe. Allora, un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. Un automobilista di 38 anni è morto dopo le 7 in un incidente stradale vicino all'uscita Fipili di Stagno, Livorno, dopo l'interporto Vespucci, finendo fuori strada e capottandosi nel fiume sottostante. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, un camion che procedeva in senso opposto avrebbe perso parte del carico abbattendosi sul guardrail della mezzeria che ha divelto, e quindi avrebbe colpito e impattato l'auto della vittima che stava transitando in quel momento. Questa mattina invece in centro a Firenze una fiaccheraia ha perso il controllo della carrozza perché il cavallo da tiro si è imbizzarrito, è andato fuori controllo mettendosi al galoppo fino a fermarsi in Piazza della Repubblica. La donna è stata portata in ospedale, non sono state registrate altre conseguenze a persone o cose, tranne che la carrozza di piazza che ha riportato dei danni. Questo per quanto riguarda le altre notizie. Le previsioni del tempo per la Toscana Toscana, invece ce le dà in Lamma. Domani cielo molto nuvoloso, coperto con piogge sparse anche a carattere di rovescio, venti di libeccio fino a forti su coste arcipelago, mari molto mossi in aumento, le temperature anche in aumento. Questo per quanto riguarda le previsioni del tempo. Giustina, ottimamente in regia, la ringraziamo. Dopo la sigla City Lights, poi GR Popolare Network. Una buona serata a tutti voi. Da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.